Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao e ben trovata o ben trovato. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Dario Mangiaracina è un medico, attore e musicista nato a Palermo. Ha all'attivo una serie di produzioni teatrali come attore e poi ha nel 2011 ha fondato con Veronica Lucchesi la Rappresentante di Lista, band musicale indipendente con la quale ha pubblicato 3 dischi. Dario è il protagonista del prossimo Creative Mornings Palermo, che si svolgerà per l'occasione in versione aperitivo il 21 dicembre alle 7 di sera al Teatro Atlante del capoluogo siciliano. Abbiamo sentito Dario qualche giorno fa e questo è quello che ci siamo detti. Buongiorno Dario e benvenuto a Start Me Up.
Grazie mille.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Il tema del mese di Creative Mornings, quello a livello globale, è silenzio. E dall'estratto del tuo intervento mi sembra di capire che tu parlerai di come il silenzio sia la condizione che precede l'atto creativo. È una sorta di quiete prima della tempesta, quindi?
Ma in qualche modo sì, possiamo raccontarla anche così. Quello che mi interessava era ragionare sul fatto che effettivamente da un lato il silenzio è quel vuoto che c'è prima che ogni cosa inizi, un po' il buio prima che ci sia la prima scena al cinema o in teatro, e dall'altro il silenzio, quindi in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista può creare angoscia iniziare qualcosa. Dall'altra parte invece il silenzio è quella condizione utile per meditare, per ascoltare un po' il flusso di pensieri che scorre dentro di noi e poi finalmente arrivare a quella fulminante scintilla che poi è la creazione.
E infatti tu metti anche in evidenza l'aspetto negativo del silenzio, lo dicevi prima, ovvero quello del dramma da vuoto, da foglio bianco. Quindi il tuo intervento sarà più una sorta di dare dei consigli su come superare questa fase, o sarà più un modo per rassicurare i presenti che è una condizione necessaria all'atto creativo?
Ma allora, da un lato diciamo, questo tipo di analisi l'ho fatta prima di tutto per rassicurare me stesso, nel senso effettivamente quando si alla fine di un tour, per esempio, da musicista, o in momenti in cui la nostra condizione di artista è nel suo essere profondamente altalenante, profondamente instabile per definizione stessa, si interrompe. Effettivamente diciamo, subiamo questo vuoto, questo silenzio, quindi da un lato sì, diciamo, questa analisi è un po' per rassicurare i presenti e me stesso, dall'altro proverò raccontando un po' le mie esperienze in teatro, nella musica, a ragionare su alcuni elementi che effettivamente possono aiutare a superare questo blocco, ecco.
E secondo te il silenzio ha a che fare con l'ozio creativo?
Rispetto a questa domanda mi viene in mente il fatto che molti anni fa mi era capitato di fare un laboratorio di Tai Chi con un insegnante francese, Solène Simani. Al di là dei vari esercizi che ci aveva proposto, a un certo punto aveva provato a chiederci di superarci facendo qualcosa che per noi appunto sembrava irreplicabile. Cioè lei era distesa su questo materassino e da quella posizione di supina riusciva, contraendo non so quali muscoli del suo corpo, a saltare, cioè a sollevarsi effettivamente da terra. E mentre quando ci propose quel tipo di esercizio, la cosa cui faceva sempre riferimento era il fatto che prima di fare quel balzo la cosa necessaria per poterlo effettuare era rilassare completamente tutti i muscoli del proprio corpo, per poi sforzare una contrazione unica, ed effettivamente era possibile fare quello che sembrava quasi un trucco di magia. Ecco, mi ha fatto pensare a questo perché quell'occhio un po' è quella fase di completa rilassatezza, di totale abbandono, in cui quasi per magia a un certo punto entrano dentro il flusso dei pensieri, diciamo, quelli che poi magari sono delle intuizioni creative.
Tu che rapporto hai con il silenzio?
Ma io, esattamente come si vince dalla si vincerà dal mio talk, un rapporto assolutamente ambivalente col silenzio, nel senso, anche perché il silenzio non è soltanto un momento, non è soltanto un tempo, ma è anche uno spazio. Quindi, per esempio, sono assolutamente a mio agio in certi momenti di silenzio mentre guido, e altri momenti in cui diciamo, cerco di riempirlo in tutti i modi, fuggendo in qualche modo da quello di cui stiamo parlando.
E per il talk, quindi, non ci aspettiamo né un'esibizione musicale né tantomeno una pièce teatrale?
Ah, sicuramente no, non ci serve il tempo in 20 minuti di fare tutto. Poi penso che sarà comunque in qualche modo performativa, diciamo, ho buttato giù un po' di punti, diciamo, che mi interessa condividere. Ho iniziato a registrare alcuni dei momenti di silenzio delle mie giornate, con degli audio, così, diciamo, mi piacerebbe costruirne un tappeto di 20 minuti, così da che segua tutto lo pitch, insomma, tutta la chiacchierata che faremo.
Dario, staccandoci dal tuo intervento, tu sei un musicista, un attore e anche un medico. Con quale successione sei diventato prima uno, poi l'altro ancora?
Allora, da un punto di vista biografico, dopo aver finito il liceo, ho iniziato, anzi già durante gli anni del liceo classico qui a Palermo, avevo iniziato a fare dei laboratori di teatro, cercandosi da subito di portare a un livello professionale la mia attività. Da lì poi ho iniziato l'università e ho scelto di fare medicina perché mi interessava esplorare un campo che altrimenti probabilmente mi sarebbe rimasto sconosciuto, occupandomi io prettamente di materie umanistiche, insomma, avendo fatto il liceo classico e appunto operando in teatro. La musica è sempre stato un mio... qualcosa che ho coltivato sin da piccolo, e poi è diventata una professione nel momento in cui, conosciuta Veronica Pucchesi, abbiamo fondato la rappresentante di vista. Ma non so se c'è un ordine temporale effettivamente in questa successione di ruoli. Sicuramente all'interno di me stesso, questi ruoli sono assolutamente sovrapposti, ne può prevalere qualcuno in alcuni momenti, ma credo che, diciamo, l'unità della mia persona attinga, diciamo, in parti grosso modo uguali a queste tre. Questi tre aspetti.
Sì, anche perché comunque tu continui a fare tutti e tre i mestieri, cioè, nel senso, sei un medico, hai finito il tuo percorso di studi oppure ancora no?
Ho già finito il mio percorso di studi, ma non esercito la professione di medico. Nonostante questo, ti assicuro che tanti anni di università sono di forma.
No, certo, certo, lo capisco. Poi del resto uno dice il medico, uno che è medico per sempre, insomma, perché comunque hai comunque imparato determinate cose, le sai, insomma, e quindi anche se magari non ce le hai fresche per tutti i giorni, però immagino che comunque qualcosa rimanga, no?
Assolutamente sì.
E queste cose come si mescolano però? Allora, a questo punto, sia l'aspetto teatrale che l'aspetto del musicista, perché giustamente, diciamo, hai più sei noto come un come il fondatore della rappresentante di lista, però c'è anche l'aspetto teatrale che mi sembra essere, anche da quello che mi dici, molto preponderante.
Ah, guarda, credo che il teatro e la musica siano equiparabili a una lingua che impari da bambino, che quindi, diciamo, che ti appartiene, diciamo, che puoi usare a tuo piacimento a seconda delle situazioni. Ed effettivamente per me non è chiaro quando uso la musica e quando uso il teatro, diciamo, banalmente si potrebbe dire che quando faccio uno spettacolo teatrale sto utilizzando il mezzo teatro e quando faccio un concerto la musica e viceversa, però effettivamente come in una lingua le cose si mischiano, spesso dal nostro punto di vista, perché penso anche a Veronica che alla fine in questo abbiamo un percorso parallelo. A volte ci dicono la nostra musica è molto teatrale e noi non c'è semplice andare a carpire quali siano effettivamente gli elementi che ne fanno che fanno diventare la nostra musica una musica teatrale, così come non so quali sono gli elementi che fanno diventare il nostro teatro un teatro ritmico, musicale, semplicemente sono strumenti che abbiamo acquisito nel corso della nostra formazione, ecco.
Perché se non sbaglio anche Veronica ha una formazione teatrale, voi vi siete conosciuti in teatro, no?
Esatto, esatto, durante la produzione di uno spettacolo per la compagnia Scilleri Rosicco, prima a Milano e poi in Sicilia con diversi laboratori, e durante questo percorso insieme abbiamo approfondito la nostra conoscenza e poi abbiamo scoperto di essere anche degli autori affini, che Veronica già lavorava con un altro musicista, scriveva canzoni, io d'altra parte anche, insomma, poi è nata la rappresentantista, in un modo quasi non mi ricordo come succede.
Restiamo ancora sulla rappresentante di lista, Dario, perché tu hai definito, o meglio, avete definito in un'intervista il genere che fate queer, dove queer sta per indicare l'impossibilità di racchiudere tutto in un genere ben definito. Non so perché, ma quando ho letto questo ho pensato che ciò che avesse a che fare con il silenzio. Anche il silenzio ha caratteristiche ben definite, ma ha in sé dei risvolti inaspettati. È una giusta intuizione oppure c'è dell'altro?
Ma sì, mi piace questa possibilità che anche il silenzio sia queer. Effettivamente, quando noi abbiamo deciso di provare a inventarci un genere musicale, era perché non trovavamo una giusta definizione per la musica che facciamo, che da un lato è legato al fatto che amiamo tanti generi musicali, dall'opera al punk, dalla musica elettronica al cantautorato, quindi ci interessava, come mi ha detto qualche giorno fa Magnelli, uno dei musicisti del CSI, che la nostra musica fosse onnivora, cioè che potesse recepire, masticare, digerire qualsiasi stimolo, così da essere sempre sempre dinamica, sempre in evoluzione. Il silenzio effettivamente ha questo aspetto, può spaventare, può essere accogliente, Sì, sono,
è la tipica cosa che è talmente grande che può andare bene per l'uno o per l'altro, a mio avviso, insomma, almeno.
Esatto,
e quindi un po'
esatto.
Mi sembrava, la vedevo affine alla definizione, leggendo appunto questa intervista, proprio per questo motivo, perché dice, ok, se non ti piace il punk, ma magari ti piace, che ne so, un po' più il funk, ma c'è anche quello, e quindi, insomma, riesce a metterci dentro tutto.
Sì, che poi non è neanche un discorso legato al mescolare o
certo.
A lanciare ingredienti in una diciamo tutti gli ingredienti possibili, un po' come le frittate della domenica, dove si
sì.
Tutto, vuota frigo. Piuttosto è proprio un'attitudine che ci permette di non porci delle barriere davanti alla possibilità di costruire un brano o di mettere in scena un concerto secondo alcuni schemi che sono, o anche vestire, perché pensi a quanto l'immagine sia importante oggi, l'estetica anche per chi fa musica. Non ci interessa andare ad attingere all'immaginario, non so, hip hop, e quindi avere i pantaloni larghi, però se ci interessa di più andare a spaziare, ecco, in questo senso.
Rimanendo sempre anche sull'ambito musicale o comunque artistico, non ti chiederò quanto è difficile fare, se è difficile fare il musicista nel 2019, quasi 2020 in Italia, però ecco, vorrei sapere tu e voi, insomma, come la rappresentante di lista, che rapporto avete un po' con quello che viene solitamente identificato con una parola anche abbastanza jazz, come lo showbiz, cioè come riuscite a rapportarvi e quali sono, se avete fatto delle scelte precise oppure magari anche avete dovuto accettare dei compromessi, se ti va di raccontarli naturalmente.
Nel momento in cui ti confronti col mondo credo che in qualche modo ci siano dei compromessi, diciamo, detto questo, la nostra scelta fondamentale, la nostra etica riguarda la necessità di continuare una ricerca che abbiamo iniziato un po' di anni fa, che riguarda quel genere queer di cui parlavamo nella poc'anzi, e quindi stando con le spalle larghe davanti a queste necessità che si pone come fondamentali, devo dire che non c'è compromesso che tenga, nel senso che la nostra intenzione è quella di portare avanti un tipo di scrittura, un tipo di performance, un tipo di estetica. A volte sì, può essere che ci sono posti davanti dei bivi, devo dire che è stato non così semplice, ma abbastanza semplice fare le scelte giuste.
No, certo, immagino, e questo credo anche dipenda molto dai collaboratori che si scelgono o ti capitano, insomma, non lo so, mi viene in mente nel caso per esempio dei musicisti, una casa di produzione magari riesce ad assecondare quelle che sono le esigenze degli artisti, quindi appunto esprimersi come si vuole senza modificare magari troppo, o comunque cercando di arrivare sempre a una moderazione con quelle che sono, con quella che è un po' anche lo spirito del gruppo, perché poi un po' si fa sempre un po' questa, nell'immaginario c'è l'artista duro e puro che appunto non viene capito da nessuno, mentre oppure c'è quello venduto al sistema e al mercato, e immagino che sia sempre tutto un lavoro di compensazione fra l'uno e l'altro.
Ah, io credo che cioè non rispetto a un'analisi del genere non credo sia corretto fare una classifica qualitativa,
certo,
dell'artista.
Mm-hmm.
Penso piuttosto che ogni artista abbia una sua vocazione. Nel nostro caso, per esempio, io credo che la musica che facciamo sia profondamente pop, cioè sia profondamente cioè abbia delle corde, un linguaggio che pur non essendo quello quotidiano ha comunque un approccio di forte comunicazione, e per questo può essere considerato pop, cioè come pop erano i Beatles, nonostante diciamo, le armonie fossero molto complesse. Detto questo, è vero che esistono artisti tra virgolette duri e puri, ma penso sia più legato alla loro vocazione, non a una rigidità rispetto a certi compromessi, ecco.
Domanda al bruciapelo: meglio seguire il proprio istinto o coltivare la propria nicchia di ascoltatori?
Ma io credo che si debba comunque seguire il proprio, chiamiamolo, istinto. Rispetto a questo, mi rifaccio alla domanda precedente. È vero che spesso la squadra si permette di fare delle scelte più giuste di altre. Detto questo, credo che l'artista in quanto tale debba in qualche modo seguire il suo flusso di pensiero, di creazione, rischiando anche di sbagliare in alcuni casi, perché comunque l'errore fa parte di un processo, di un nuovo, di un'evoluzione, ecco, altrimenti senza errore non c'è evoluzione.
Ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie mille.
Lui era Dario Mangiaracina, il protagonista del prossimo Creative Mornings Palermo. Trovate tutte le informazioni sull'evento e anche il modulo per iscriversi gratuitamente sulla pagina di Creative Mornings, che trovate linkata su radiostarmiup.it. Star Me Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di Anevent.co, Angela, Daniela di DasmilieRollado.it, Francesco di IDibGroup.co, Luca di Big Data for You, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, che è un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il Sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com/fabbruno. Se ti va di supportare questo podcast, non devi fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it. In più, per tutti, c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiapa.it. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare Star Me Up con azioni gratuite. Lascio la parola a lei e io adesso quindi ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.